Nadir, il pomeriggio di Radio Sole con Nadia D'Amato,
in collaborazione con
il bar, ristorante, pizzeria, gelateria La Vela. Vende l'attività e offre una grande opportunità per chi vuole investire in un nuovo futuro. Ristorante La Vela a Scoglitti, Baia Dorica Riviera Gela.
Buon pomeriggio a tutti e naturalmente eccoci qua con un nuovo appuntamento con Nadir. Iniziamo la settimana alla grande, sicuramente se ci seguite, se ci avete seguito nei giorni scorsi, se ci avete seguito stamattina o anche poco fa nell'ultimo GR, sapete che iniziamo questa puntata con un ospite, un collega giornalista, nonché scrittore, Giuseppe Bascetto. Buon pomeriggio intanto.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Parliamo con te di questo tuo nuovo libro. Già il titolo dice tanto e insomma d'altronde tanta storia c'è da raccontare. Il titolo, lo ricordiamo, è Stidda, l'altra mafia, raccontata dal capo clan Claudio Carbonaro. Giuseppe, intanto da dove nasce questo libro e come nasce?
Allora, l'idea del libro nasce circa sei anni fa. Sei, sette anni fa, quando vengo contattato da Claudio Carbonaro. Allora era ancora collaboratore sotto protezione, collaboratore di giustizia, e nasce perché succede qualcosa che io non mi sarei mai aspettato. Lui mi chiede scusa perché nell'87, nell'88 lui e i suoi fratelli avevano deciso di uccidermi, non perché io facessi in giro i loro nomi, ma perché avevo capito come funzionava il meccanismo delle estorsioni che loro stavano utilizzando, che era un meccanismo completamente nuovo. Avevano acquistato una società di calcio, che era il Vittoria Calcio, e attraverso un'altra società, una SRL, loro chiedevano le sponsorizzazioni, anzi neanche le chiedevano, i commercianti e gli imprenditori andavano da loro per chiedere le sponsorizzazioni, per ottenere le sponsorizzazioni. Era un nuovo, era il metodo di estorsione che si sta utilizzando oggi.
Quello che appunto vediamo oggi non è più il classico dammi tot al mese, ma o infilami qualcuno nella tua società o tu lavori necessariamente con me.
Esatto, esatto, con la differenza che loro fatturavano tutto, quindi il prodotto che loro sponsorizzavano era totalmente, lo potevano direttamente scaricare sia sul cliente e quindi fregando lo Stato due volte.
In questo caso un'intervista quasi, perché però tu definisci meglio un racconto ad immagini.
Esattamente, è un racconto perché non è il classico libro inchiesta. L'ho voluto realizzare attraverso un racconto perché era l'unico modo per poterlo fare comprendere sia al ragazzino di 12-13 anni che vuole conoscere un po' questo aspetto particolare della storia della mafia, ma lo può leggere chiunque, anche il professore universitario o altro, quindi ho utilizzato anche un linguaggio molto semplice.
Claudio Carbonaro da quel momento dunque ti chiede scusa e poi?
E inizia a raccontarmi la storia del clan, quindi con lui entriamo dentro il cuore di questa organizzazione e inizia a raccontarmi gli episodi che lo hanno portato a scalare il potere all'interno della cosca dei Gallo, perché lui era un ragazzo del clan Gallo, quindi lui mi racconta l'omicidio Cirasa che viene commesso da lui, da suo fratello Silvio e da Giuseppe Terranova. Quindi mi racconta le modalità dell'omicidio Cirasa. Io ho utilizzato un espediente letterario. Nel libro Cirasa viene fatto fuori in piazza del Popolo. In realtà viene ucciso a Contrada Zafaione, però nel libro ci sono degli espedienti letterari, delle tecniche narrative che diciamo che siccome non era difficile ambientare il racconto anche in un arco temporale abbastanza ampio, quindi ho dovuto concentrare qui. Così l'omicidio Cirasa a Piazza del Popolo, lo sterminio dei Gallo in un'unica notte, ma in realtà è avvenuto nell'arco di 100 giorni tra il 18 febbraio e l'1 giugno del 1987. Quindi ho utilizzato degli espedienti letterari per far capire meglio e per rendere ancora più spettacolare una storia che è stata determinante anche per la storia di questa città, perché noi ci accorgiamo attraverso questa storia, attraverso questo racconto, come Vittoria in quegli anni era nelle mani della criminalità organizzata. E non è un caso che tutte le maggiori riunioni, me l'ha spiegato Claudio Carbonaro, venivano fatte in provincia di Ragusa, perché al 99,9% era la provincia più tranquilla e il territorio più tranquillo
all'apparenza, quantomeno.
All'apparenza, certo.
Bambini, tu ne parli e parli di bambini con la pistola.
Esatto, io parlo di bambini con la pistola di 11-12 anni. E l'idea di addestrare dei bambini, di reclutare i bambini nei quartieri viene a Claudio Carbonaro, a Claudio, Bruno e Silvia, tutti e tre. Perché questo? Perché loro avevano avuto, loro avevano collaborato con i ribelli di Agrigento, quindi con i grassonelli di Porto Empedocle, i Croce Benvenuto e Salvatore Calafato di Palma di Montechiaro, Gianmarco Varello di Canicattì, e si erano accorti che anche all'interno di Cosa Nostra c'erano questi giovani ribelli che stavano conducendo una guerra contro l'ala stragista di Riina. Siccome loro erano uomini d'onore della famiglia di Peri di Villabate, quindi della cosca di Peri Montalto di Villabate, che erano stati sterminati da Riina, quindi trovano il motivo per organizzare le feste, questa nuova organizzazione, attraverso le alleanze con Gela, Riesi, Mazzarino, Butera, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, Palma di Montechiaro e così via, organizzano quindi una nuova strategia che è di attacco a Riina. Ma la organizzano come? Sfruttando i bambini, perché loro dicono: se noi utilizziamo bambini di 11 anni il cui volto non è conosciuto da chi dobbiamo attaccare, abbiamo una marcia in più. Era un piano di strategia militare eccezionale, e così hanno fatto. E così nell'89 in provincia di Agrigento ammazzano 32 capi mafia, tutti uno dietro l'altro, vecchi capi mafia che all'ultimo minuto si erano alleati con Totò Riina, e così avviene. Cirasa lo ammazzano nell'83 per dare un segnale a Riina, e così poi anche partecipano alla seconda strage di Porto Empedocle. In totale loro, grazie ai minorenni che hanno assoldato, sono riusciti a sconfiggere l'ala stragista di Totò Riina.
Ci fermiamo perché c'è da dare spazio alla musica, siamo una radio, lo sapete, quindi alterniamo la nostra informazione alla musica, ma restate con noi perché ancora abbiamo molto di cui parlare. Ritorniamo in diretta, vi ricordiamo naturalmente che questa è Nadir, siamo oggi insieme a Giuseppe Bascetto che ci sta presentando il suo ultimo libro dal titolo Stidda, l'altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro. Come sempre vi ricordiamo ancora i nostri contatti, potete scriverci al 331 3404 213, e la nostra messaggistica WhatsApp, lo ripeto, 331 3404 213. Siamo naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook Radio Sole Sicilia, Radio Sole e Radio Sole Group. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, anche lì potete scriverci eventualmente un vostro messaggio se volete intervenire, anche lo 0932 86 18 46. Tra poco andremo a spulciare anche e a scoprire quanti di voi ci stanno ascoltando dall'estero, perché sappiamo sempre siete in tantissimi. Eccoci qua, allora, due dalla Germania come sempre, buon pomeriggio a voi, lo sappiamo, ormai abbiamo i nostri radioascoltatori dalla Germania, anche da diverse parti d'Italia compresa Cosenza, e poi abbiamo Giuseppe, il nostro radioascoltatore ormai affezionato dalla Russia. Io dico sempre, ho imparato, so dire spasiba, niet, da svidania, basta, però se ci seguono immaginiamo che loro invece l'italiano lo sanno benissimo. Torniamo a parlare del libro, Giuseppe. Il rischio spesso che molti temono è che storie come queste, soprattutto quando poi vengono romanzate come nei film, possono avere il suo fascino nei confronti dei bambini, dei ragazzi. Qui invece tu, secondo me, hai voluto usare la violenza al contrario, per far capire che di romanzato e di bello c'è ben poco.
Esatto. Questo è un problema che ho avuto, perché questo libro ha una genesi lunga, sono quasi 5 anni. Io per 5 anni, per decine di volte l'ho cestinato, l'ho riscritto, e non mi andava bene. Alla fine ho trovato una chiave di lettura, perché dovevo evitare quello che in letteratura viene chiamata la fascinazione del male, il rischio di mitizzare figure criminali come quelle di Claudio Carbonaro, di Bruno, di Silvio, di altri, o dei Gallo stesso, e renderli invece per quello che erano: delle belve feroci, degli assassini spietati, gente che non esitava ad uccidere anche per uno sguardo, per un gesto, come è avvenuto per Marco Tedeschi, che lo hanno ucciso solo perché, per sbaglio, perché dovevano colpire un'altra persona, ma non ucciderla, ma solo perché aveva criticato l'operato dei Carbonaro. Ecco, questo era, voluto raccontare la ferocia. E da chi ha letto già il libro, sono arrivate anche centinaia di messaggi, un po' da Milano, Torino, da tutte le parti d'Italia, e la sensazione comune, quello che io ho potuto leggere nei messaggi, è che alla fine il libro è un pugno nello stomaco, cioè ti fa dire: ma erano così crudeli e feroci questi mafiosi? Sì, perché questo erano i mafiosi, perché quando Giovanni Gallo uccide suo cognato su ordine del padre, perché era il marito della sorella, e lo uccide sapendo che la sorella stava per partorire il secondo bambino in ospedale, beh, quello è ferocia, quello è qualcosa che va oltre ogni umana immaginazione. Pensate che proprio mentre la moglie stava per partorire, loro uccidono il marito, il fratello del marito e la cognata, lasciando il bambino di 2 anni accanto al cadavere del padre, dicendogli: ti veniamo a prendere tra poco, non ti preoccupare. E la polizia ha trovato il bambino che piangeva, e questa è stata la prima strage compiuta a Vittoria. I fratelli Carbonaro erano questi, e i Gallo erano ancora più sanguinari dei Carbonaro, solo che poi alla fine hanno trovato chi era più sanguinario di loro, in questo caso Claudio Carbonaro.
Tra l'altro, ecco, il rischio, dicevamo prima, anche che queste persone vengano mitizzate, ma il rischio è anche quello che spesso poi la gente, quando sentiva queste notizie, ancora oggi devo dire, finché succede fra di loro quasi non mi importa, c'è questa sorta di presa di distanza.
Sì, è il gergo popolare. In realtà, quando si scannano tra di loro, è ancora più pericoloso, significa che chi poi prenderà il potere diventerà ancora più potente. E quindi il detto "tanto si ammazzano tra di loro" è enormemente sbagliato, perché questo significa che non si ha una perfetta conoscenza del sistema mafioso, perché la mafia, nel momento in cui sferra l'attacco ad un clan opposto, lo sferra per la conquista del potere, e chiunque vinca in quel caso significa che ha conquistato il potere. Così è avvenuto, perché quando i Carbonaro hanno massacrato i Gallo, hanno poi dominato su tutta la provincia, si sono comprati case, terreni, e hanno acquistato non solo case e terreni, ma si sono comprati anche la coscienza civile di questa città e delle città circostanti, perché nessuno ha mai parlato. Cioè, i Carbonaro non hanno mai trovato un serio ostacolo lungo la loro strada, non c'è mai stato. Perché? Perché c'è stata una sottovalutazione del fenomeno. Noi per anni siamo stati abituati a sentirci dire che la mafia sì esisteva, ma a Palermo, a Corleone, a Trapani, non in provincia di Ragusa. La provincia è una provincia babba, qui non ci sono interessi mafiosi, no. Qui c'erano Gaspare Gambino, Giovanni Gambino, qua c'erano i Salvo, i Nino e Ignazio Salvo, c'erano Michele Greco di Ciaculli, quindi qui avevamo il fior fiore della criminalità organizzata, ma soprattutto la famiglia Gambino, erede di Joseph Gambino, capo delle 5 famose famiglie newyorkesi.
Diciamo anche che, come si dice spesso, dove ci sono i soldi la mafia va, e a Vittoria con il mercato, insomma, e anche lì però si è aperta una grande polemica. La mafia è dentro il mercato, la mafia attorno, all'esterno?
Allora, la mafia è dove ci sono i soldi. Se al mercato ortofrutticolo girano i soldi, c'è la mafia. Questo non significa che tutti sono mafiosi. Questo significa che ci sono imprenditori che all'apparenza sono onesti, ma che preferiscono guadagnare molto più velocemente facendo affari con la mafia. Questo, e loro non sono peggio, loro non sono migliori dei mafiosi, sono peggio dei mafiosi. Perché dietro l'apparente normalità di persone rispettabili e per bene, loro cosa fanno? Guadagnano e fanno affari riciclando i soldi della mafia. E questo è accaduto. A Vittoria solo una persona ha avuto il coraggio di contrastare apertamente la mafia e di delineare nell'arco di poche settimane l'organigramma mafioso al giudice Duti. È stato Salvatore Incardona. È stata l'unica persona nel 1983-84 a dire a Duti come funzionava il sistema estorsivo nella città. Chi erano? Giuseppe Cirasa, Pasquale Pizzimeno, Matteo e Carmelo Di Martino. Ecco, questi erano i nomi di allora che chiedevano il pizzo attraverso la gestione di un consorzio. Incardona l'aveva denunciato. Trascorre qualche anno, e quando Incardona denuncia i Carbonaro per l'estorsione e dice che non vuole pagare, i Carbonaro fanno entrare in azione i killer.
Tutto quello che dice, tutto quello che hai scritto nel libro è fonte di dichiarazioni di Carbonaro e fonte di atti, insomma, giudiziari.
Certamente, allora, non sono solo le dichiarazioni di Carbonaro, sono gli atti giudiziari, le sentenze di condanna passate in giudicato, diciamo, le inchieste di polizia e carabinieri avvenute negli ultimi anni. E uno leggendo il libro si accorge che poi i nomi che sono scritti nel libro e che in quel caso... sono nomi che appartengono a quel passato, ma sono nomi che ancora oggi ci sono. Io ho voluto dedicare il libro a Simone e Alessio, i due bambini che sono stati uccisi da Rosario Greco, e l'ho voluto fare per far capire ai cittadini che Rosario Greco non era solamente il figlio di Elio Greco, Angelo Ventura non era solamente il figlio di Titta Ventura, ma per far capire ai cittadini come Rosario Greco e Angelo Ventura sono cresciuti all'interno di una consorteria criminale che gli ha fatto credere nel corso di tutta la loro vita di sentirsi al di sopra della legge e quindi di poter girare impuniti per le strade della città anche sotto l'effetto di droga a 130 all'ora, e che poi alla fine uccidere due bambini era come se fosse stato un incidente stradale. No, il duplice omicidio dei bambini è un duplice omicidio mafioso e sono perché quei bambini sono vittime di mafia, così come sono state vittime di mafia i due bambini di Niscemi uccisi durante uno scontro tra bande rivali a Niscemi nel 1987. È la stessa cosa, non hanno utilizzato le armi, ma l'arma era la macchina.
Siamo quasi in chiusura di questa parte, andiamo però in musica e poi in chiusura ti voglio chiedere, ecco, tutto questo che racconti nel libro, oggi come si rapporta appunto a quello che viviamo. Ma intanto abbiamo la pausa musicale, sì, andiamo in musica. Torniamo in diretta, stiamo per finire questa parte di Nadir dedicata alla presentazione del libro di Giuseppe Bascetto dal titolo Stid, l'altra mafia raccontata dal capoclan Claudio Carbonaro. Prima di andarti, insomma, la domanda finale ovviamente sarà su dove possiamo trovare questo libro, questa tua ultima fatica, ma intanto volevo chiederti oggi, questo libro, questa storia, oggi a Vittoria come si rapporta?
Ricordo uno spaccato della città di Vittoria, una parte di storia della città che è il periodo più sanguinoso della storia di questa città tra l'89 e il 92, quando ci sono stati quasi 70-80 morti ammazzati. E si rapporta con oggi perché i nomi di allora, di quelle persone lì, ci sono ancora oggi e sono libere. Alcuni sono in carcere, stanno per uscire, altri sono già liberi, quindi ci sono. Quindi il libro serve anche non solo per ricordare un pezzo di storia della città, ma anche per memorizzare i nomi di chi oggi traffica in droga, di chi oggi regge quello che sono le ceneri del clan Carbonaro dominante. Il fatto poi che non sparino più, il fatto che non ci siano morti, questo non significa che il clan non esiste, che la mafia non esiste. Anzi, a Vittoria forse questo tipo di mafia è ancora più forte e più aggressiva rispetto agli anni passati, perché fonda la sua autonomia sui piccioli, sui soldi. Perché quando a Vittoria vengono sequestrati beni per 110 milioni di euro tra le famiglie Greco con Salvo, significa che c'è stato un ingente investimento di soldi in questo territorio. E allora la domanda da farsi è: possiamo noi realmente fare qualcosa? Secondo me sì, secondo me c'è qualcosa che si può fare. Perché una volta che noi abbiamo individuato con nome e cognomi chi sono i responsabili, beh, a quel punto abbiamo un'arma in più da poterci giocare.
E quindi c'è speranza, insomma.
Assolutamente sì, non si può dire che non ci sia speranza, perché quando alla presentazione sono venuti decine e decine di giovani ad ascoltare, significa che c'è una speranza per questa città, che c'è qualcuno che ha voglia di fare e che non possiamo però consegnare la città nelle mani di chi l'ha trascinata dentro il tunnel dello scioglimento. Questo deve essere chiaro, perché sennò altrimenti noi fra 10 anni ci ritroveremo nuovamente con un comune sciolto per mafia. E questo deve essere chiaro per tutti.
Chi vuole leggere e fa saperne di più, cosa deve fare?
Allora, il libro si può acquistare ovunque: IBS, Amazon, la Feltrinelli Online o la Feltrinelli Libreria, Mondadori, dappertutto. Quindi non ci sono limiti. A Vittoria si può acquistare presso la libreria Piazzese in via Cavour, però poi in qualsiasi libreria basta ordinarlo e il libro arriva. E naturalmente è in ristampa, quindi bisogna avere un po' di pazienza, perché il libro non ci aspettavamo che senza nessun tipo di pubblicità andasse quasi esaurito in ogni parte d'Italia.
Grazie Giuseppe Bascetto per essere stato con noi, buon lavoro intanto.
Grazie a voi per l'intervista di oggi, grazie.
Naturalmente rimanete con noi, Nadir continua la seconda parte fra musica e informazione.
Nadir con Nadia D'Amato.